Capitolo 19. Luce nelle tenebre. Una grande analogia caratterizza le riforme o i movimenti religiosi che di secolo in secolo hanno segnato i progressi dell'opera di Dio. I principi che stanno alla base dell'azione divina nei confronti degli uomini sono sempre gli stessi, e quindi i più importanti movimenti religiosi attuali trovano riscontro in quelli del passato, per cui le esperienze della Chiesa contengono preziosi insegnamenti per la nostra epoca. La Bibbia lascia chiaramente intendere che gli uomini scelti da Dio per dirigere i grandi movimenti destinati a realizzare il suo piano di salvezza sulla terra erano guidati in modo particolare dallo Spirito Santo. Gli uomini diventano strumenti nelle mani di Dio per l'attuazione dei suoi progetti, caratterizzati dalla grazia e dalla misericordia. Ognuno ha un incarico definito e a ciascuno viene accordata una conoscenza adeguata al suo particolare compito e sufficiente per permettergli l'attuazione del mandato che Dio gli ha assegnato. Nessuno, per quanto onorato dal cielo, è mai pervenuto a una totale comprensione del piano della redenzione o a una perfetta valutazione del proposito divino per l'opera che era stato chiamato a svolgere nella sua epoca. In altre parole, gli uomini non possono sempre capire completamente quello che Dio intende conseguire tramite l'incarico che ha affidato loro, e quindi non riescono ad afferrare in tutta la sua portata il messaggio che stanno proclamando nel suo nome. Puoi tu scandagliare le profondità di Dio? Arrivare a conoscere appieno l'Onnipotente? Poiché i miei pensieri non sono i vostri pensieri, né le vostre vie sono le mie vie, dice l'Eterno. Come i cieli sono alti al di sopra della terra, così sono le mie vie più alte delle vostre vie, e i miei pensieri più alti dei vostri pensieri. Io son Dio, e non ve n'è alcun altro. Son Dio, e niuno è simile a me. Che annunzio la fine sin dal principio e molto tempo prima predico le cose non ancora avvenute. Neppure i profeti, favoriti come erano da una conoscenza particolare concessa loro dallo Spirito, si resero conto della portata delle rivelazioni ricevute. Il loro significato fu svelato gradatamente, nel corso dei secoli e nella misura in cui il popolo di Dio aveva bisogno degli insegnamenti che tali rivelazioni contenevano. L'apostolo Pietro, scrivendo della salvezza rivelata dal Vangelo, dice: «Dei profeti indagavano qual fosse il tempo e quali le circostanze a cui lo Spirito di Cristo che era in loro accennava». Quando anticipatamente testimoniava delle sofferenze di Cristo e delle glorie che dovevano seguire. E fu loro rivelato che non per se stessi, ma per voi ministravano quelle cose. I profeti, pur non avendo avuto il privilegio di capire completamente le rivelazioni ricevute, cercavano comunque di avvalersi di tutta la conoscenza che Dio gli aveva accordato. Essi perciò indagavano per conoscere il tempo e le circostanze indicate dallo Spirito di Cristo che era in loro. Che magnifico insegnamento per il popolo di Dio dell'era cristiana, che beneficiò di queste profezie annunciate dai messaggeri dell'Altissimo. E fu loro rivelato che non per se stessi, ma per voi ministravano quelle cose. Notate con quanta cura questi uomini di Dio prendevano nota delle rivelazioni destinate alle generazioni future. Osservate il contrasto fra il loro santo zelo e la noncuranza che dimostrano alcuni nei confronti dei messaggi divini. Come non biasimare l'amore per il cosiddetto quieto vivere, per l'indifferenza che è frutto dell'attaccamento alle realtà terrene e per lo scetticismo di chi afferma che le profezie non possono essere capite. Sebbene le menti limitate degli uomini non possono apprezzare i consigli dell'Eterno infinito o capire completamente come si attuano i suoi piani, Spesso la causa di questo stato di cose va ricercata nel fatto che gli uomini spesso non comprendono i messaggi divini per errore o negligenza. L'intelligenza umana, perfino quella dei figli di Dio, è talmente condizionata dalle opinioni comuni, dalle tradizioni popolari e dai falsi insegnamenti che riescono solo parzialmente a rendersi conto delle verità sublimi che l'Eterno ha rivelato nella sua parola. Tutto ciò si verificò anche con i discepoli del Cristo, quando il Salvatore era ancora con loro. Le loro menti erano così condizionati dalle concezioni popolari riguardanti il Messia, considerato un principe che avrebbe innalzato Israele sul trono di un impero universale, che non riuscirono a comprendere il significato delle parole che annunciavano le sue sofferenze e la sua morte. Gesù stesso li aveva incaricati di annunciare il messaggio: il tempo è compiuto e il regno di Dio è vicino. Ravvedetevi e credete all'Evangelo. Quel messaggio si basava sulla profezia di Daniele 9. Le 69 settimane dovevano estendersi per dichiarazione dell'angelo fino al Messia principe. E così, con speranza e gioia, i discepoli sognavano l'insediamento di un regno messianico in Gerusalemme, in vista di un dominio esteso su tutta la terra. Essi predicavano il messaggio che era stato loro affidato dal Cristo, però ne fraintendevano il significato. Mentre il loro annuncio si basava su Daniele 9:25, non si rendevano conto che nel versetto seguente si parlava del Messia soppresso. Fin dall'infanzia erano stati orientati a credere e sperare nella gloria di un impero terreno, e questo accecava la loro mente sia per quello che la profezia indicava, sia per quello che le parole di Cristo significavano. Essi fecero il loro dovere trasmettendo alla nazione ebraica l'invito della misericordia divina, ma proprio quando pensavano di vedere il Maestro salire sul trono di Davide, egli venne arrestato come un malfattore, percosso, deriso, condannato e appeso in croce sul Calvario. Quanta angoscia e quanta disperazione scosse il cuore dei discepoli durante i giorni in cui il loro amato Signore riposava nella tomba. Eppure il Cristo era apparso esattamente al tempo e nel modo indicati dalla profezia. La testimonianza della Scrittura si era adempiuta in ogni particolare del suo ministero. Egli aveva annunciato il messaggio della salvezza e il suo messaggio era stato trasmesso con potenza, tanto che gli uditori si erano convinti che si trattasse di un annuncio di origine divina, mentre la parola e lo Spirito di Dio attestavano la missione del Figlio. Sebbene i discepoli amassero profondamente il Maestro, la loro mente era torturata dall'incertezza e dal dubbio. Nella loro angoscia non riuscivano a ricordare le parole del Cristo relative alle sue sofferenze e alla sua morte. Se Gesù di Nazaret fosse stato il vero Messia, sarebbero stati così angosciati per l'insuccesso? Era questa la domanda che li sconvolgeva, mentre il Salvatore giaceva nel sepolcro durante le ore di quel sabato che separava la morte del Cristo dalla sua risurrezione. Accecati dal dolore, i discepoli di Gesù non furono abbandonati. Dice il profeta Michea: «Se seggo nelle tenebre, l'Eterno è la mia luce. Egli mi trarrà fuori alla luce e io contemplerò la sua giustizia». E ancora: «Le tenebre stesse non possono nasconderti nulla, e la notte risplende come il giorno. Le tenebre e la luce sono tutt'uno per te. La luce si leva nelle tenebre per quelli che sono retti, per chi è misericordioso, pietoso e giusto». Isaia aggiunge: «Farò camminare i ciechi per una via che ignorano, li menerò per sentieri che non conoscono. Muterò dinanzi a loro le tenebre in luce, renderò piani i luoghi scabri. Sono queste le cose che io farò e non li abbandonerò». L'annuncio fatto dai discepoli nel nome del Signore era esatto in tutti i suoi particolari e gli eventi predetti si stavano adempiendo l'uno dopo l'altro. Il tempo è compiuto e il regno di Dio è vicino. Questo era stato il loro messaggio. Alla fine del tempo delle 69 settimane di Daniele 9, che dovevano estendersi fino al Messia unto, Gesù aveva ricevuto l'unzione dello Spirito subito dopo il battesimo impartitogli da Giovanni Battista al Giordano. Il regno di Dio definito vicino era stato stabilito dalla morte di Gesù. Naturalmente questo regno non era, come era stato loro insegnato, un impero terreno. Non era neppure quel regno futuro immortale che sarà stabilito quando il regno, il dominio e la grandezza dei regni che sono sotto tutti i cieli saranno dati al popolo dei santi dell'Altissimo. Regno eterno nel quale tutti i domini lo serviranno e gli ubbidiranno. Nella Bibbia l'espressione regno di Dio indica sia il regno della grazia sia il regno della gloria. Quello della grazia è messo in risalto dall'Apostolo Paolo nella sua lettera agli Ebrei, dopo aver indicato il Cristo come intercessore compassionevole che ha condiviso la nostra umanità. L'Apostolo aggiunge: accostiamoci dunque con piena fiducia al trono della grazia, affinché otteniamo misericordia e troviamo grazia per essere soccorsi al momento opportuno. Il trono della grazia rappresenta il regno della grazia, poiché l'esistenza di un trono presuppone necessariamente quella di un regno. In molte delle sue parabole Gesù usò l'espressione regno dei cieli per designare l'opera della grazia di Dio nei cuori degli uomini. Allo stesso modo il trono della gloria rappresenta il regno della gloria, regno a cui alludeva il Signore dicendo: or quando il figliuol dell'uomo sarà venuto nella sua gloria, avendo seco tutti gli angeli, allora sederà sul trono della sua gloria e tutte le genti saranno radunate dinanzi a lui. Si tratta di un regno futuro che sarà instaurato al ritorno di Cristo Gesù. Il regno della grazia fu istituito subito dopo la caduta dell'uomo, quando venne elaborato il piano della redenzione per l'umanità colpevole. Esso esisteva già come obiettivo e promessa di Dio. Questo regno, del quale si diventa sudditi per fede, fu però stabilito ufficialmente solo dopo la morte del Cristo. Infatti, anche dopo essere venuto nel mondo per adempiere la sua missione terrena, il Salvatore, stanco dell'ostinazione e dell'ingratitudine degli uomini, avrebbe potuto benissimo rinunciare al sacrificio del Calvario. Nel Getsemane il calice tremò nelle sue mani. Anche in quel momento egli avrebbe potuto asciugare il sudore di sangue che imperlava la sua fronte e lasciare che l'umanità colpevole pagasse per la sua malvagità. Se lo avesse fatto, non ci sarebbe stata nessuna possibilità di redenzione per l'uomo. Quando il Salvatore offrì la sua vita ed esalando l'ultimo respiro esclamò «Tutto è compiuto», risultò chiaro che il piano della redenzione era assicurato e che era stata ratificata la promessa di salvezza fatta in Eden alla coppia colpevole. In quel momento si instaurava il regno della grazia che fino ad allora era esistito in virtù della promessa di Dio. In questo modo la morte del Cristo, che i discepoli consideravano la fine di ogni loro speranza, confermò questa speranza per l'eternità. Se per loro la morte del Cristo rappresentò una cocente delusione, in realtà dimostrò l'esattezza delle loro convinzioni. L'evento che li aveva riempiti di amarezza e di disperazione doveva contribuire ad aprire la porta della speranza a ogni discendente di Adamo e rappresentare il centro della vita futura e dell'eterna felicità dei fedeli figli di Dio di tutti i secoli. Il piano, frutto della misericordia infinita, si stava adempiendo proprio attraverso la delusione dei discepoli. I loro cuori erano stati conquistati dalla grazia divina e dalla potenza dell'insegnamento di colui che parlava come mai nessuno aveva parlato, ma all'oro puro del loro amore per Gesù si mescolavano le scorie delle filosofie terrene e delle ambizioni egoistiche. Perfino nella stanza dove fu celebrata la Pasqua, nell'ora solenne in cui già cominciavano ad allungarsi sul Maestro le ombre del Getsemani, ci fu una contesa fra loro per sapere chi di loro fosse reputato il maggiore. Essi pensavano al trono, alla corona e alla gloria di questo mondo, mentre davanti a loro si profilavano l'infamia e l'agonia del Getsemane, del pretorio e della croce del Calvario. L'orgoglio e il desiderio di gloria non permettevano loro di rinunciare a questi errori e impedivano loro di considerare le parole del Salvatore che presentavano la vera natura del suo regno e preannunciavano già la sua angoscia e la sua morte. Le loro concezioni errate li portarono ad affrontare una prova dura ma necessaria, che fu permessa perché essi potessero correggerle. I discepoli, pur sbagliandosi sul significato del messaggio che predicavano e pur non vedendo realizzarsi le loro aspirazioni, avevano fedelmente trasmesso l'avvertimento ricevuto da Dio. Il Signore quindi non avrebbe mancato di premiare la loro fede, il loro amore e la loro ubbidienza. Avrebbero ricevuto l'incarico di comunicare al mondo il glorioso messaggio del Signore risorto. Era in vista della preparazione per questo compito che il Salvatore aveva permesso che facessero una così dura esperienza. Dopo la risurrezione, Gesù apparve ai discepoli sulla via di Emmaus e, cominciando da Mosè e da tutti i profeti, spiegò loro in tutte le scritture le cose che lo concernevano. I cuori dei due discepoli rimasero scossi e la loro fede fu ravvivata. Si sentirono rinascere ad una speranza viva, prima ancora che Gesù si fosse fatto riconoscere. Il Maestro volle illuminare la loro mente, aiutarli a fondare la loro fede sulla parola profetica. Voleva che la verità si radicasse profondamente in loro, non solo perché sostenuta dalla sua testimonianza personale, ma perché convalidata dai simboli della legge cerimoniale e dalle precise dichiarazioni profetiche dell'Antico Testamento. Era necessario che i discepoli di Gesù avessero una fede vera, non solo per se stessi, ma per trasmettere al mondo la conoscenza del Cristo. Gesù richiamò l'attenzione dei discepoli su Mosè e sui profeti. Questa fu la testimonianza del Salvatore risorto sul valore e sull'importanza delle scritture dell'Antico Testamento. Contemplando l'amato volto del Maestro nel cuore dei discepoli, avvenne un profondo cambiamento. Essi riconobbero da un punto di vista più completo e perfetto di prima colui del quale hanno scritto Mosè ed i profeti. In tal modo l'incertezza, l'angoscia e la disperazione furono sostituite da una serena fiducia e una fede senza dubbi. Non c'è da stupirsi se dopo la sua ascensione essi erano del continuo nel Tempio, benedicendo il Dio. La gente, che conosceva solo la storia della terribile morte del Nazareno, si aspettava di leggere sul volto dei discepoli un'espressione di dolore, di confusione e di sconfitta. Invece li vide illuminati dalla gioia e dal trionfo. Essi avevano affrontato la prova più dolorosa che si possa immaginare e avevano ricevuto una speciale preparazione per l'opera che li aspettava. Inoltre, avevano potuto rendersi conto che anche se da un punto di vista umano tutto sembrava perduto, in realtà la parola di Dio si sarebbe adempiuta gloriosamente. Da ora in poi nulla avrebbe potuto scuotere la loro fede o estinguere l'ardore del loro amore. Nei momenti più difficili erano stati consolati dalla speranza che è ancora dell'anima e sicura e ferma. Testimoni della saggezza e della potenza di Dio, essi erano convinti che né morte, né vita, né angeli, né principati, né cose presenti, né cose future, né potestà, né altezza, né profondità, né alcun'altra creatura li avrebbero potuti separare dall'amore di Dio che è in Cristo Gesù nostro Signore. In tutte queste cose essi dicevano: noi siamo più che vincitori in virtù di colui che ci ha amati. La parola del Signore permane in eterno. Chi sarà quel che ci condanni? Cristo Gesù è quel che è morto, e più che questo è risuscitato ed è alla destra di Dio ed anche intercede per noi. Dice il Signore: il mio popolo non sarà mai più coperto d'onta. La sera alberga da noi il pianto, ma la mattina viene il giubilo. Il giorno della risurrezione, quando i discepoli rividero il Salvatore, ascoltarono con trasporto le sue parole. Quando contemplarono il capo, le mani, i piedi feriti per loro, quando più tardi Gesù li condusse fino a Betania e alzando le mani li benedisse, dichiarò: andate per tutto il mondo e predicate l'Evangelo ad ogni creatura. Ed ecco, io sono con voi tutti i giorni, sino alla fine dell'età presente. Quando 10 giorni più tardi il Consolatore scese su di loro e li rivestì della potenza divina, assicurandoli della presenza di Gesù, allora neppure il sacrificio e il martirio li avrebbero spinti a cambiare la missione della proclamazione del Vangelo e la corona di giustizia loro riservata con il trono terrestre che avevano desiderato all'inizio del loro apostolato. Colui che può fare infinitamente al di là di quel che domandiamo o pensiamo, aveva loro concesso, insieme con la comunione delle sue sofferenze, la comunione della sua gioia. Gioia di portare molti figli alla gloria. Davanti a questa prospettiva, come giustamente asserisce Paolo, la nostra momentanea, leggera afflizione non può essere paragonata al peso eterno di gloria che è in serbo per i fedeli. L'esperienza dei discepoli che predicarono il Vangelo del Regno in occasione del primo avvento del Cristo è sullo stesso piano dell'esperienza di coloro che proclamarono il messaggio del suo secondo avvento. Gli apostoli annunciavano: il tempo è compiuto e il regno di Dio è vicino. Miller e i suoi collaboratori predicavano che il più lungo periodo profetico indicato nella Bibbia stava per concludersi, che il giudizio era imminente e che stava per essere inaugurato il regno eterno. L'annuncio dei discepoli relativo al tempo della fine si basava sulla profezia delle 70 settimane di Daniele 9. Il messaggio di Miller annunciava la fine dei 2300 giorni di Daniele 8:14, dei quali facevano parte le 70 settimane. In entrambi i casi la predicazione si basava sull'adempimento di 2 diverse parti dello stesso grande periodo profetico. Come i primi discepoli, Miller e i suoi collaboratori non compresero completamente la portata di quanto annunciavano. Gli errori che da tempo si erano insinuati nella Chiesa impedivano loro di giungere all'esatta interpretazione di un importante elemento della profezia. Quindi, pur proclamando il messaggio che Dio aveva loro affidato a causa di una idea errata circa il suo significato, sperimentarono un'amara delusione. Spiegando Daniele 8:14, fino a 2300 sere e mattine, poi il santuario sarà purificato, Miller, adottando il concetto generalmente accettato secondo cui la terra è il santuario, credeva si trattasse della purificazione della terra mediante il fuoco del Signore al momento dell'avvento. Quindi, resosi conto che la profezia indicava con esattezza il punto di arrivo dei 2300 giorni, ne concluse che essa coincideva con l'epoca del secondo avvento di Gesù. Tale errore va attribuito al fatto che Miller si adeguò alla convinzione popolare relativa al santuario. Nel sistema cerimoniale che prefigurava il sacrificio e il sacerdozio del Cristo, la purificazione del santuario era l'ultima cerimonia celebrata dal sommo sacerdote a conclusione del ministero dell'intero anno. Era l'opera finale di espiazione, la rimozione dei peccati di Israele, prefigurazione dell'opera conclusiva del ministero del nostro sommo sacerdote celeste, che vedrà la cancellazione dei peccati del suo popolo registrati nei libri del cielo. Questo servizio, che comporta l'istruzione di un giudizio, precede immediatamente la seconda venuta del Cristo sopra le nuvole del cielo con potenza e gran gloria. Alla sua venuta, infatti, ogni caso sarà già stato deciso. Gesù afferma: il mio premio è meco per rendere a ciascuno secondo che sarà l'opera sua. Quest'opera di giudizio che precede il secondo avvento è annunciata dal messaggio del primo angelo: temete il Dio e dategli gloria, poiché l'ora del suo giudizio è venuta. Coloro che proclamarono questo messaggio lo fecero al momento giusto, però, come i discepoli, annunciavano il tempo è compiuto e il regno di Dio è vicino, basandosi sulla profezia di Daniele 9, senza rendersi conto che in quello stesso brano biblico era anche predetta la morte del Messia. Così Miller e i suoi collaboratori predicarono il messaggio basato su Daniele 8,14 e Apocalisse 14,7 senza accorgersi che in Apocalisse 14 vi erano anche altri messaggi che dovevano essere trasmessi al mondo prima del ritorno del Signore. Come i discepoli si ingannarono sulla natura del regno che doveva essere stabilito alla fine delle 70 settimane, così gli avventisti si ingannarono sull'evento che si sarebbe dovuto verificare alla fine dei 2300 giorni. In entrambi i casi si trattò dell'adesione a idee popolari errate che purtroppo travisavano il senso della profezia. Sia i discepoli sia gli avventisti adempirono la volontà di Dio annunciando il messaggio che egli voleva fosse predicato. Comunque, sia i primi sia i secondi, a causa dell'errata interpretazione, subirono un'amara delusione. Dio realizzò ugualmente l'obiettivo che si era prefisso in quanto l'annuncio del giudizio fu dato integralmente. Il gran giorno era imminente. E nella sua provvidenza Dio fece in modo che gli uomini fossero avvertiti e messi in condizione di analizzare il proprio stato spirituale. Il messaggio doveva contribuire alla purificazione dei credenti, che si sarebbero resi conto se erano legati al mondo, al Cristo e al cielo. Siccome affermavano di amare il Salvatore, veniva loro offerta l'opportunità di dimostrare la vera essenza dei propri sentimenti. Erano pronti a rinunciare alle speranze e alle ambizioni terrene per accogliere con gioia l'avvento del Signore? Il messaggio permetteva di rendersi conto del loro stato spirituale e Dio, nella sua misericordia, voleva che fosse proclamato proprio per suscitare in loro la volontà di cercare il Signore con spirito di umiliazione e pentimento. La delusione, anche se frutto dell'errata interpretazione del messaggio annunciato, contribuì sostanzialmente al loro bene, perché servì a mettere alla prova coloro che avevano affermato di accettare l'avvertimento divino. Confrontandosi con la delusione, avrebbero rinunciato alla loro fede, non fidandosi più della parola di Dio, oppure avrebbero cercato in preghiera e con umiltà di stabilire la causa dell'errata interpretazione della profezia. Quanti avevano agito per paura, per impulsività e per eccitazione? Quanti erano solo in parte convinti e increduli? Molti dicevano di desiderare il ritorno del Signore, ma quando sarebbero stati chiamati ad affrontare lo scherno e il disprezzo degli uomini, ad assaporare l'amarezza del ritardo e dell'errata interpretazione, avrebbero saputo conservare la fede? Non avendo capito subito il piano di Dio, avrebbero forse rinunciato alle verità convalidate dalle chiare testimonianze della parola ispirata? Questa prova sarebbe valsa a rivelare la forza di coloro che con vera fede avevano ubbidito a quello che consideravano l'insegnamento della Sacra Scrittura e dello Spirito di Dio. Essa inoltre avrebbe insegnato loro, come solo un'esperienza simile poteva farlo, il pericolo a cui si va incontro accettando teorie e interpretazioni umane anziché utilizzando la Bibbia come interprete di se stessa. Per i credenti motivati dalla fede, le angosce e le sofferenze derivanti da questo errore costituivano la necessaria correzione. Infatti, avrebbero esaminato con maggior attenzione il fondamento della loro fede e respinto tutto ciò che, anche se generalmente accettato dal mondo cristiano, non trovava nessun appoggio nella Sacra Scrittura. A questi credenti, come già ai primi discepoli, quello che nell'ora della prova appariva oscuro, in seguito sarebbe apparso chiaro. Vedendo la fine che il Signore avrebbe loro accordato, si sarebbero resi conto che, nonostante la prova, conseguenza dell'errore commesso, i piani divini dettati dal suo amore per loro si sarebbero adempiuti. Avrebbero anche imparato, tramite quell'esperienza, che Egli è grandemente pietoso e misericordioso e che tutte le sue vie sono verità e misericordia per quanti osservano il suo patto e le sue testimonianze.